Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Se la misericordia del Vangelo è un eccesso di Dio, un inaudito straripamento, la prima cosa da fare è guardare dove il mondo di oggi e ciascuna persona ha più bisogno di un eccesso di amore così. Prima di tutto domandarci qual è il ricettacolo per una tale misericordia, qual è il terreno deserto e secco per un tale straripamento di acqua viva, quali sono le ferite per questo olio balsamico, qual è la condizione di orfano che necessita un tale prodigarsi in affetto e attenzione, qual è la distanza per una sete così grande di abbraccio e di incontro.
Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto ogni lunedì, mercoledì e sabato dai Giochi dell'Armonia. All'indomani del giubileo dei sacerdoti e dei seminaristi che ha visto radunati a Roma circa 9.000 tra sacerdoti e seminaristi provenienti da ogni parte del mondo, abbiamo riascoltato in apertura l'inizio della prima meditazione che Papa Francesco ha tenuto nel corso del ritiro spirituale che ha guidato nella seconda giornata del giubileo. Giubileo che, lo ricordiamo, è durato 3 giorni, dal 1 al 3 giugno. Dunque, nella giornata del 2 giugno, giovedì, Papa Francesco ha guidato la liturgia delle ore nelle 3 basiliche papali, iniziando dalla Basilica di San Giovanni in Laterano, poi ha fatto tappa nella Basilica di Santa Maria Maggiore e infine nella Basilica di San Paolo fuori le mura, e in ogni basilica ha tenuto una meditazione. Il passaggio che abbiamo riascoltato in apertura è appunto tratto proprio dall'inizio della prima meditazione dedicata al tema dalla distanza alla festa. Dunque, giubileo dei sacerdoti e dei seminaristi che si è concluso ieri mattina con la celebrazione eucaristica presieduta da Papa Francesco in piazza San Pietro, e dedichiamo la prima parte del nostro incontro ad una riflessione a tutto tondo sull'universo sacerdotale, una riflessione di Sua Eccellenza Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. La raccolta per noi il padre Vito Magno.
Monsignor Galantino, si dice che i numeri contano. Questo vale anche per le vocazioni sacerdotali e religiose?
Sì, però c'è un elemento che secondo me è discriminante rispetto ad altre realtà, rispetto ad altri fattori. Qui è soprattutto questione di qualità. Io azzardo una interpretazione di quella espressione di Gesù: la messa è molta e gli operai sono pochi. Che non è soltanto un datevi da fare a raccattare un po' di gente per strada, ma la messa è anche bella. C'è poca gente capace di capire che la messa è bella, no? E che quindi ci vuole gente capace di cogliere le cose belle che stanno nel mondo.
Eppure i numeri sono importanti. 32.000 sacerdoti diocesani e 15.000 sacerdoti religiosi sono sufficienti a reggere il carico pastorale in un'Italia sempre più secolarizzata?
Ma io ho l'impressione che siamo in un momento di transizione, nel senso cioè che noi vogliamo conservare le vecchie strutture come quando eravamo praticamente quasi il doppio. Vogliamo conservare quelle strutture con meno gente, ma anche con gente che ha probabilmente anche meno energie, che ha meno passione di qualche volta, no? Ecco, e allora è vero, la fatica è troppa, molte volte abbiamo anche dei sacerdoti, dei religiosi un po' schizzati per via della fatica, per cui bisognerebbe, secondo me, davvero porsi il problema di un rinnovamento anche delle nostre strutture.
La fatica è inevitabile se solo si pensa che ogni anno i nuovi sacerdoti sono meno di quelli che muoiono, e quindi sorge il problema di come colmare i vuoti, soprattutto lasciati dai parroci che non ci sono più.
Sì, ma ripeto, il problema resta lo stesso. Non possiamo pensare di mantenere le stesse strutture, anzi creandone di nuove, in un mondo che sta comunque cambiando, cioè che lo vogliamo o no, anche la gente che gravita intorno alle nostre realtà, almeno numericamente, è inferiore rispetto al passato, perché dovremmo anche avere il coraggio qualche volta di ridescrivere, di ridisegnare i nostri centri di riferimento.
In questo modo i sacerdoti per l'Italia potrebbero anche bastare, ma intanto vediamo che diminuiscono, e questo, Monsignor Galantino, non è anche indice della loro minore capacità attrattiva rispetto al passato?
Sicuramente lei ha parlato simpaticamente di attrattiva, il problema è di esempio, perché evidentemente se un sacerdote o la classe sacerdotale vive ad esempio una vita più o meno avvicinabile alla borghesia, se siamo dei borghesi, un giovane, un ragazzo, oggi soprattutto, non vede perché debba fare il prete. Oggi questi ragazzi hanno bisogno di proposte radicali, belle, intense, appassionanti.
A proposito di ragazzi, alcune inchieste dicono che molti di loro avvertono la chiamata, arrivano pure sulla soglia del seminario, ma lì si fermano. A che cosa si deve questo? È un problema solo di fragilità?
Ma non lo so, la fragilità può essere una delle cause, perché non dobbiamo dimenticarlo, proprio queste statistiche parlano di una fatica, di una difficoltà che fanno i nostri ragazzi a concepirsi come persone impegnate stabilmente in un ruolo o in un servizio che veramente li impegni per tutta la vita. Questo è un dato, però io tendo anche a dire che molte volte il modo in cui viene da noi vissuta l'esperienza presbiterale, la donazione agli altri, la vita consacrata, non è così attraente, ma nel senso che cioè non è così appassionante.
Poc'anzi ha fatto riferimento al ruolo del prete. Nella società di oggi è ancora rilevante oppure ha perso qualcosa rispetto al passato?
Ma io non lo so se ha perso o ha guadagnato, sicuramente è un modo diverso oggi di concepire il sacerdote o la figura, il ruolo del sacerdote. Nel passato evidentemente il sacerdote faceva parte un po' di quel gruppo ristretto di persone che avevano autorità e autorevolezza di per sé. Oggi possiamo dare alle persone, quindi anche ai preti, tutte le autorità che vogliamo, tutti i decreti che vogliamo, tutte le nomine che vogliamo, ma se non sono capaci di vivere con autorevolezza, di acquisire autorevolezza, tutta quell'autorità, tutti quei vestiti, tutti quei titoli che ci piovono addosso non serviranno a niente.
Perché poi dal prete la gente in fondo cosa cerca?
Ma io penso che la gente del prete cerca soprattutto una persona con la quale parlare di Gesù Cristo, alla quale poter ricorrere nei momenti in cui ha bisogno di dare unità alla propria vita, ai propri progetti, e che molte volte noi facciamo tante cose fuorché accompagnare le persone in una vita spirituale e poter fare esperienza della gioia del Vangelo.
A quello che dice va aggiunta anche una visione del servizio sacerdotale di tipo piramidale centralistico che stenta ancora a scomparire.
Purtroppo sì, È paradossale questo fatto. Quando meno preghiera si ha, quando meno si studia, quando meno si riflette, quando meno ci si confronta, più si sente l'esigenza di fare i RAS nelle parrocchie, no? Il parroco sono io e qui comando io. Queste frasi sono frutto di qualcosa che non funziona nell'equilibrio della persona, che ha bisogno di identificarsi con una funzione, ma oggi alla gente le funzioni non impressionano più. La gente ti crede se sei credibile, non perché sei prete.
Che immagine di sacerdote sta trasmettendo Francesco?
Ma io penso che prima di tutto stia trasmettendo quella realtà di un uomo pacificato, che non significa senza problemi, ma di un uomo che proprio perché ha centrato la sua vita su Cristo, proprio perché ha scommesso su di lui, in lui trova il primo riferimento. È chiaro che se si trova in Cristo il primo riferimento, la fatica la si avverte, ma si sa anche che questa è una fatica fatta con un obiettivo preciso, che non è quello di far numeri, non è quello di creare eventi per eventi, non è quello di creare rumore e basta, ma è quello invece di far capire agli altri che veramente è bello, ha un senso essere amici di Gesù, godere della sua compagnia. E se è vero per me, sarà vero per gli altri, ma non è vero il contrario.
Papa Francesco chiede anche ai preti e ai consacrati di avere un occhio di riguardo verso i poveri, di scegliere le periferie. Monsignor Galantino, le risulta che lo stanno seguendo?
Dobbiamo dire che da sempre il clero italiano, la Chiesa italiana ha avuto questo tipo di attenzione. È chiaro che non è un'attenzione ugualmente distribuita nelle persone e nei territori. C'è anche qualcuno che pensa ancora di poter fare il prete unicamente vestendosi di pezze più o meno antiche, finché non si smette di pensare che il Vangelo ci butta per strada, che dobbiamo imparare dai poveri noi qualche cosa, non essere sempre coloro i quali danno qualcosa. È chiaro che troveremo altre alternative, ripeto, i vestiti, i titoli, la carriera, tutta sta roba, insomma, che non va, non ci porta da nessuna parte.
Per vivere nella prospettiva che sta illustrando è necessaria una preparazione adeguata che parta dal seminario.
Sì, innanzitutto dobbiamo un pochino smetterla di pensare che tutto avvenga nei seminari, perché oggi soprattutto le vocazioni adulte arrivano in seminario già con un bagaglio, già con una formazione, e se non hanno veramente un cuore docile, una mente aperta, queste persone attraverso i 4 o 5 anni di seminario li attraverso come una sorta di pedaggio da pagare per poter fare i preti, ma come dicono loro, come gliel'ha insegnato semmai il loro parroco, il loro prete confidente. Quindi il seminario non è tutto. Io sono convinto di una cosa, che oggi il vero luogo di formazione permanente del prete è il presbiterio.
Eppure Papa Francesco ha detto che è meglio il peggiore seminario che quello che non esiste.
Questo sì, che il seminario di per sé comunque costringe, tra virgolette, a stare insieme, a mettersi in relazione, comunque ti dà dei tempi in cui tu devi riflettere, devi confrontarti. Molto spesso oggi a un prete che esce dal seminario e viene sbattuto in una parrocchia, semmai di periferia, quello che manca è l'incontro con il vescovo, l'incontro col confratello, ma un incontro non per fare cerimonie soltanto, non per fare convegni soltanto, un incontro anche nel quale io posso dire le cose belle che sto vivendo, ma anche la fatica che sto facendo.
Monsignor Galantino, una domanda ora strettamente personale. Lei è passato da parroco a vescovo, a segretario della CEI. Il sacerdozio che vive corrisponde ai desideri, ai sogni di quando era seminarista?
No. No, perché io sono prete in maniera molto diversa da come lo pensavo. E certo, io desideravo stare con la gente, però non ho mai avuto una sorta di modello ossessivo al quale poi dovermi necessariamente adeguare. Io ho studiato soprattutto Rosmini, ho studiato soprattutto Bonhoeffer, cioè persone che secondo me ti tolgono il respiro se tu smetti di confrontarti con la realtà, con la storia, che ti tolgono il respiro e ti fanno sentire completamente fuori giro, fuori posto, se tu quello che fai non lo radichi nella parola di Dio, non lo radichi nella fedeltà al Vangelo. Il che non significa che tutto questo mi abbia messo al riparo degli errori, dei limiti della mia vita, però ecco, posso dire che crearsi dei compagni di viaggio in ascolto di quali mettersi, viventi o non più viventi, ma che comunque sono presenti con le loro opere, è molto molto importante. La tristezza è il limite quando invece ci si accontenta. Lì comincia a crearsi, a costruirsi la tomba e la fossa, il prete.
Andiamo avanti e cambiamo argomento. La Chiesa ci invita oggi a fare memoria del cuore immacolato della Beata Vergine Maria. Sul significato di questa devozione e sul legame con la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù che abbiamo festeggiato proprio ieri, ascoltiamo Padre Corrado Maggioni, monfortano, liturgista, sottosegretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.
Come ogni riferimento alla Vergine Maria ci rimanda al Cristo che lei ha generato per la nostra salvezza, anche il cuore della Vergine Maria ci rimanda al cuore di Cristo. Non a caso la liturgia, dalla riforma del calendario del 1969, ha scelto di onorare, commemorare, lodare, supplicare il cuore immacolato di Maria il sabato successivo al venerdì in cui celebriamo il Sacro Cuore di Gesù. Non sarebbe possibile cogliere fino in fondo il cuore di Maria senza fare riferimento al mistero di Cristo che ha trovato posto, dimora, nel cuore della Vergine Maria. Parlare del cuore di Maria significa porre l'accento sulla sua identità, sulla sua missione, su ciò che Maria ha fatto di grande, poiché il cuore di Maria, che dice la sua persona, la profondità della sua persona, dove lei ha risposto con tutta se stessa al disegno di Dio, è il luogo in cui lo Spirito Santo ha trovato casa ed è il luogo in cui è stata concepita la parola di Dio. Già Sant'Agostino e San Leone Magno dicevano che la Vergine concepì prima nel cuore il Verbo di Dio e poi nel grembo. Allora il cuore è davvero, possiamo dire, la cifra identificativa del mistero di Maria. Cioè Maria che ha ospitato in tutta la sua esistenza, per tutti i giorni della sua vita, i disegni di Dio, l'opera dello Spirito Santo e la parola di Dio che si è incarnata, che si è fatta carne.
Dal punto di vista della devozione popolare, con quali espressioni viene vissuta questa festa?
La devozione al cuore di Maria ha delle radici nel 1700 da San Giovanni Eudes, che si è fatto promotore della devozione al cuore di Maria, e poi via via una devozione che si è diffusa tra i fedeli ed è stata rilanciata soprattutto in modo significativo dopo le apparizioni di Fatima nel 1917, quindi il movimento del cuore di Maria, la consacrazione al cuore di Maria o l'affidamento al cuore di Maria delle famiglie, come anche delle persone, come anche di paesi o di città. Allora affidarsi, consacrarsi, dedicarsi al cuore di Maria significa unire il nostro cuore al suo cuore, perché ciò che è accaduto di così grande e unico per lei nel suo cuore possa anche accadere nel nostro cuore. Cioè impariamo da Maria a coltivare un cuore simile al suo, in modo tale che il Cristo, i misteri di Cristo, possano trovare casa nei nostri cuori.
Questo per quanto riguarda la devozione popolare, ma questa è una festa che affonda le proprie radici nella scrittura.
È vero. Del cuore di Maria ne parla l'evangelista Luca nei Vangeli dell'infanzia in due occasioni. La prima nella notte di Natale. Che cosa faceva, ci domandiamo, Maria nella notte di Natale, nell'attesa di generare il Figlio dell'Altissimo o dopo averlo generato? L'Evangelista Luca dice che Maria conservava parole e avvenimenti, tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Allora il cuore di Maria diventa questo sacrario in cui lei stessa si fa per prima educare da ciò che il Signore vuole dire attraverso i fatti o le parole che dice. La notte di Natale Maria contempla il mistero del Verbo fatto carne, dalla sua carne, e tutta questa contemplazione si concentra e si condensa nel suo cuore. E la seconda volta in cui Luca ricorda il cuore di Maria è nel mistero del ritrovamento di Gesù al Tempio. Ritrovato il figlio dodicenne, Maria non capisce le parole, perché il figlio dice appunto alla madre: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io debbo occuparmi delle cose del padre mio?» Quindi a un interrogativo il figlio dodicenne risponde alla madre con due domande. E l'Evangelista continua dicendo che i genitori non compresero le sue parole, ma aggiunge: Maria, da parte sua, conservava tutte queste cose nel suo cuore. E dunque la Vergine sapiente, il cuore diventa il luogo, l'officina in cui gli interrogativi gli interrogativi e anche le risposte, o anche i misteri, i silenzi, perché non tutto è immediatamente comprensibile dai disegni di Dio, trova posto, trova cassa di risonanza, di meditazione, di indagine, ma anche di obbedienza. Ecco le caratteristiche del cuore di Maria, a cui fanno riferimento alcuni testi liturgici, sono per esempio un cuore sapiente, o un cuore docile alla voce di Dio, docile all'azione dello Spirito, docile a seguire il Figlio, come accade appunto nel ritrovamento di Gesù al Tempio, oppure un cuore nuovo, rinnovato dalla grazia di Dio, dall'amore di Dio, un cuore immacolato. Immacolato significa appunto senza macchia, e la macchia, il peccato, è la lontananza da Dio, la divisione da Dio. Il cuore di Maria, cioè la sua persona, non fu mai separata, non fu mai distante da Dio stesso. Ecco che il cuore di Maria ci ricorda che la Vergine Maria, dalla concezione fino al suo ultimo respiro e poi all'assunzione in cielo, è una persona che è intimamente e indissolubilmente in comunione con Dio.
Questa festa quindi vuole proporci il cuore di Maria come modello da imitare?
Certamente. Ogni discepolo di Cristo deve imparare da Maria a coltivare un cuore come il suo, docile, obbediente, sapiente, nuovo, immacolato.
Grazie padre Corrado Maggioni, monfortano, liturgista, sottosegretario della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E in chiusura non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21, in replica domani alle 7 del mattino e poi ancora alle 21 con una nuova catechesi del ciclo che Don Fabio Rosini sta dedicando agli 8 pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico, la sfida interiore, un itinerario per comprendere, per conoscere i meccanismi del combattimento spirituale. Lo ricordo ancora, appuntamento questa sera alle 21 con il secondo incontro della serie dedicato alle tecniche dell'avversario. Appuntamento in replica domani mattina alle 7, poi ancora domani sera alle 21. Disponibile ovviamente on demand sul nostro sito www.radiovaticana.va/105 nella sezione Orizzonti Cristiani dei Giochi dell'Armonia. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
someone will step forward singing.